Queste e sono cose che fanno piacere a un ragazzo. E io voglio dimostrare a mio cognato quanto gli sono riconoscente per tutto quello che fa per me. Perciò ho deciso di fargli un regalo. E non avendo neppure un soldo, ho pensato di ricorrere al signor Venanzio, che è tanto ricco, e di chiedergli in prestito un paio di lire. Oggi a desinare, il Maralli ha parlato ancora del mio giornalino.
«Tu non l'hai mai visto?»
ha domandato a Virginia.
«No?»
«Faglielo vedere, Giannino, vedrai, ci siamo tutti, e come somiglianti, Giannino è un artista!»
Io tutto contento ho preso il giornalino e ho mostrato a mia sorella le figure, ma ho proibito a tutti di leggerlo, perché voglio che i miei pensieri rimangano segreti. Però, nonostante la mia proibizione, a un certo punto Virginia ha esclamato «Ah, guarda, qui c'è il nostro sposalizio di San Francesco al Monte!»
A queste parole mio cognato si è slanciato sul giornalino e ha voluto leggere quelle pagine dove è descritto il mio viaggio sulla traversa dietro la carrozza e la scena che successe quando li sorpresi tutti in chiesa e li rimproverai perché non mi avevano detto nulla.
Dopo aver letto quello che avevo scritto, il Maralli mi ha fatto una carezza e poi mi ha detto
«Senti, Giannino, mi devi fare un gran piacere. Me lo prometti?»
Io gli ho risposto di sì.
«Bene», ha ripreso mio cognato. «Tu devi permettermi di strappare dal tuo giornalino queste pagine».
«Oh, questo poi no».
«Come? Ma se mi hai detto di sì».
«Ma scusa, perché mi vuoi strappare quelle pagine?»
«Per bruciarle».
«Ma perché bruciarle?»
«Perché, perché? Il perché lo so io, e non è una cosa che possa capire un ragazzo».
Ecco le solite ragionacce. Ma oramai avevo giurato a me stesso di essere buono, e ho voluto accondiscendere anche a questo sacrificio, ma molto a malincuore. Perché l'idea di sottrarre al mio caro giornalino una parte delle mie confidenze mi pareva una cosa fatta male e mi faceva un gran dispiacere. Il Maralli dunque ha strappato le pagine del suo sposalizio a San Francesco al Monte, ne ha fatto una palla e l'ha buttata nel caminetto. Quando ho visto che il fuoco si è attaccato a un angolo di una pagina che era rimasto arricciato sulla palla di carta fatta da mio cognato, mi sono sentito una stretta dolorosa al cuore. Ma ne ho sentito subito un'altra e questa volta era di gioia, vedendo che la fiamma, appena lambito quel pezzo di carta accartocciata, si è spenta, rispettando la palla che era stata molto compressa ed era perciò assai resistente. E da quel punto, quanti palpiti a ogni minaccia del fuoco contro le pagine del mio giornalino! Ma fortunatamente ormai la fiamma aveva esulato dalla parte dove il Maralli l'aveva gettato e poco dopo, mentre nessuno badava a me, svelto svelto ho raccattato dal caminetto la palla di carta, me la son nascosta nella blouse e ora ho steso per bene le pagine e con la gomma le ho riappiccicate al loro posto. C'è l'angolo di una pagina un po' abbruciacchiato, ma lo scritto e l'illustrazione sono rimasti intatti. E io, caro giornalino mio, sono felice di riaverti intero, così, con tutti i miei sfoghi, buoni o cattivi, belli o brutti, spiritosi o stupidi che essi siano, secondo il momento. Ora voglio andare a chiedere 2 lire al signor Venanzio. Me le darà. Ho preso il momento buono. Mia sorella è fuori. Il Maralli è nel suo studio. E io ho afferrato la trombetta, l'ho ficcata in un orecchio del signor Venanzio e gli ho gridato.
«Per piacere, mi presterebbe 2 lire?»
«Il paniere per poter partire?»
ha risposto lui.
«Che paniere?»
Io ho ripetuto la domanda con quanta voce avevo e allora ha risposto
«I ragazzi non devono avere mai quattrini».
Questa volta aveva capito. Allora io gli ho detto
«Ha ragione la Virginia a dire che lei è un grande avaraccio».
A queste parole il signor Venanzio ha dato un balzo sulla poltrona e ha cominciato a brontolare.
«Ah, dice così? Brutta pettegola, eh? Si sa, se avesse molti denari, lei li spenderebbe tutti in vestiti e cappellini. Ah, ha detto che sono un avaraccio, eh?»
Io per consolarlo ho creduto bene di dirgli che per questo il Maralli l'aveva sgridata, come infatti era vero, e lui tutto contento mi ha domandato.
«Ah, mio nipote l'ha sgridata? Meno male, volevo ben dire io. Mio nipote è un buon giovane e mi è stato sempre di molto affezionato». E che le ha detto?»
«Le ha detto, è bene che lo zio sia avaro, così mi lascerà più quattrini».
Il signor Venanzio è diventato rosso come un tacchino e si è messo a balbettare in modo che credevo gli venisse un colpo.
«Si faccia coraggio!» gli ho detto. Forse questo è il colpo apoplettico che il Baralli dice sempre che un giorno o l'altro le deve venire.
E gli ha alzato le braccia al cielo, ha borbottato delle altre parole e poi alla fine si è levato di tasca il suo borsellino, ha preso una moneta di 2 lire e me l'ha data dicendomi:
è così le 2 lire. E te le darò spesso, ragazzo mio, a patto che tu mi dica sempre quello che dicono di me mio nipote e tua sorella, perché sono cose che mi fanno di molto piacere. Te, tu sei un bravo ragazzo e fai bene a dir sempre la verità.
È un fatto che a essere buoni e non dir bugie ci si guadagna sempre. Ora penserò a fare il regalo a mio cognato, perché se lo merita. 14 gennaio. Il giovane di studio del Maralli è invece un vecchio tentennone che sta sempre nella stanza d'ingresso, seduto a un tavolino, con lo scaldino tra le gambe, e scrive sempre dalla mattina alla sera, sempre copiando e ricopiando le medesime cose. Io non so come fa a non rincretinire.
Ma forse dipende perché è cretino di suo. Eppure mio cognato ha molta fiducia di lui e ho sentito spesso che l'ha incaricato di incombenze anche difficili, che non so come faccia a disimpegnarle con quella faccia di piace a Dio che si rimpasta. Invece, se il Maralli avesse giudizio quando ha qualche commissione da sbrigare alla svelta e per la quale c'è bisogno di un po' di istruzione e di intelligenza, dovrebbe affidarla a me e così piano piano farmi impratichire nella professione e tirarmi su per avvocato. Mi piacerebbe tanto di diventare come lui ed andare nei tribunali a difendere i birbanti, ma quelli buoni però, cioè che sono diventati cattivi per disgrazia e per forza delle circostanze nelle quali si sono trovati, come è successo a me. E lì vorrei fare certi discorsi urlando con tutto il fiato che ho in corpo, e mi pare d'averne più di mio cognato, per fare stare zitti gli avversari e far trionfare la giustizia contro la prepotenza delle classi sfruttatrici, come dice sempre il Maralli. Io qualche volta mi trattengo a discorrere con Ambrogio, che è appunto il giovane di studio e che è dello stesso mio parere. «L'avvocato Maralli si farà strada», mi dice spesso. «Se lei diventasse avvocato, troverebbe qui nel suo studio la nicchia bell'e fatta». 15 gennaio. Il signor Venanzio è uggioso, ne convengo, ma ha delle buone qualità. Con me, per esempio, è pieno di gentilezze e dice sempre che sono un ragazzo originale e che si diverte un mondo a sentirmi discorrere. È di una curiosità straordinaria. Vuol sapere tutto quello che si fa in casa e tutto quello che si dice di lui.
E per questo mi dà 4 soldi al giorno. Stamani, per esempio, si è molto interessato ai soprannomi coi quali lo chiamano in casa, e io gliene ho detti parecchi. Mia sorella Virginia lo chiama vecchio spilorcio, sordo rimbambito, spedale ambulante, e il Maralli lo chiama lo zio Tirchio, lo zio Rudero, e spesso gli dice anche vecchio immortale, perché non muore mai. Perfino la donna di servizio gli ha messo il soprannome. Lo chiama Gelatina, perché trema sempre.
«Meno male», ha detto il signor Venanzio. «Bisogna convenire che fra tutti la più gentile verso di me è la serva. La ricompenserò!»
E si è messo a ridere come un matto. 16 gennaio. Ho già pensato al regalo che debbo fare a mio cognato. Gli comprerò una bella cartella da tenere sulla sua scrivania, invece di quella che ha ora, che è tutta strappucchiata e sudicia d'inchiostro. E poi comprerò anche un paio di razzi che manderò dalla terrazza in segno di gioia per essere finalmente diventato un buon ragazzo, come desiderano i miei genitori. 17 gennaio. Ieri mattina me ne è successa una bella. Nel ritornare a casa, dopo aver comprato la cartella per il Maralli e 2 razzi, passai dallo studio e, vedendo nella stanza d'aspetto che Ambrogio non c'era e che aveva lasciato sotto il tavolino lo scaldino spento, mi venne l'idea di fargli una sorpresa e gli ci misi dentro i 2 razzi nascosti ben bene sotto la cenere. Veramente, se avessi potuto immaginare le conseguenze, questo scherzo non lo avrei fatto. Ma come si fa, santo Dio, a immaginarsi le conseguenze che hanno il torto di venire sempre dopo, quando nelle cose non c'è più rimedio? Però da qui in avanti voglio pensarci per bene prima di fare una burla, in modo che non mi succeda più di sentirmi dire, come per questo fatto, che io fo gli scherzi di cattivo genere. È stata proprio una faccenda seria, eh? Ma per me, che sapevo che non c'era pericolo, è stata una cosa da morire dal ridere. Io avevo visto Ambrogio andare in cucina ad assettare lo scaldino come fa tutte le mattine e naturalmente stavo in vedetta. A un certo punto si è sentito un gran tonfo e un urlo. E allora mio cognato e due clienti che erano nello studio si sono precipitati nella stanza d'aspetto e son corse pure Virginia e la donna di servizio per vedere quel che era successo. Ma ecco che quando tutti erano lì riuniti scoppia nello scaldino un tonfo più grosso di prima e allora via tutti come pazzi a scappar di qua e di là, lasciando quel povero Ambrogio solo incastrato fra il tavolino e la seggiola e che non aveva la forza di muoversi e balbettava:
che sarà mai? Che sarà mai?
Io ho cercato di fargli coraggio dicendogli: non è niente di pericoloso, anzi io credo che siano certi razzi che avevo messo lì per fare un po' di festa. Ma il povero Ambrogio non capiva più niente e non mi sentiva neppure. Però mi ha sentito il Maralli, che dopo essere scappato via con gli altri ora ritornava piano piano e faceva capolino dalla porta.
«Ah!» ha gridato mostrandomi il pugno. «Sei stato tu, ancora tu, coi tuoi fuochi d'artificio! Ma dunque hai giurato proprio di farmi rovinare la casa in capo!»
Io allora ho cercato di rinfrancare anche lui dicendogli: ma no, via, t'assicuro che non è rovinato altro che uno scaldino, non è niente, vedi. È stata più la paura che il danno. Non l'avessi mai detto. Mio cognato è diventato rosso dalla rabbia e ha cominciato a gridare:
che paura, non paura, brutto imbecille, che non sai altro. Io non ho paura di nulla per tua regola, ma ho paura a tenerti in casa mia, perché sei un flagello e vedo che prima o poi finiresti col farmi la pelle.
E allora mi sono messa a piangere e sono scappato in camera mia, dove poco dopo è venuta mia sorella, che mi ha fatto una predica di un'ora, ma poi ha finito col perdonarmi e col persuadere il Maralli a non riportarmi a casa mia per essere mandato in collegio. E io, per dimostrargli la mia gratitudine, stamani, prima che egli andasse nello studio, gli ho messo sulla scrivania la cartella nuova che gli comprai e ho buttato quella vecchia nel caminetto.
Speriamo che anche lui mi sia grato della mia gratitudine.
Oggi ho pensato tutto il giorno a correggermi del difetto di fare gli scherzi di cattivo genere e perciò mi è venuto in mente di farne uno che non può avere nessuna seria conseguenza né recar danno a nessuno. Mentre ero dal signor Venanzio, che fra parentesi si è divertito un mondo al racconto del fatto di ieri, ho colto il momento in cui aveva posato le lenti sul tavolino e gliele ho prese. Poi sono andato nella stanza d'aspetto e quando Ambrogio è andato nello studio a parlare col Maralli, lasciando le sue lenti sul tavolino, ho preso anche le sue e son corso in camera mia. Lì ho rotto una delle due punte di un pennino facendone un piccolo cacciavite e con questo, svitando i perni delle lenti, ho messo quelle di Ambrogio nei cerchietti d'oro del signor Venanzio e le lenti del signor Venanzio nei cerchietti d'acciaio di Ambrogio, riserrando poi i pernetti con le viti, come erano prima. L'operazione è stata fatta così alla lesta che ho potuto rimettere le due paia di lenti al loro posto senza che né Ambrogio né il signor Venanzio si fossero accorti della loro mancanza.
Non mi par vero di vedere come andrà a finire questo scherzo,
che non potrà essere certo giudicato uno scherzo di cattivo genere.
18 gennaio. Mi convinco sempre più che è molto difficile per un ragazzo il prevedere le conseguenze di quello che fa,
perché anche la burla più innocente può causare a volte delle complicazioni straordinarie
che neppure a esser grandi si saprebbero immaginare.
Ieri sera dunque, appena Ambrogio ritornò al suo solito tavolino e si mise le lenti sul naso, fece un atto di meraviglia e dopo averle rigirate fra le dita, ben considerate da tutte le parti, e averle appannate più volte col fiato e ben ripulite col suo fazzolettone a scacchi turchini ed essersele rimesse sul naso, incominciò a mugolare:
oddio, 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 che diamine mai mi è accaduto? Non ci vengo più. Ho capito, questa è una conseguenza dello spavento di ieri. Vuol dire che sono ammalato grave. Povera me, sono rovinato.
E andò a rammaricarsi col Maralli, al quale chiese il permesso di assentarsi subito dallo studio per recarsi in una farmacia, perché sentiva di non reggere e certo gli era per venire qualche cosa di molto serio. E questa è una conseguenza. L'altra
e anche più strana e complicata. Stamani il signor Venanzio si era messo nella poltrona per leggere, come fa sempre, il Corriere della Sera, che invece gli arriva la mattina. Ma appena si è messo le lenti ha incominciato a dire:
«Oh, mi s'appannano le pupille! Oh, mi si confonde la vista, mi gira la testa! Ah, ci siamo! Per carità, mandate subito a chiamare il medico e un notaro! Mi raccomando, un notaro!»
Allora in casa è successa una rivoluzione. Il Maralli è accorso al fianco dello zio e, ficcatogli il corno acustico nell'orecchio, ha cominciato a dirgli:
«Coraggio, zio! Ci son qua io! Non tema di niente! Penso a tutto io! Non si spaventi! È un deliquio passeggero!»
Ma il signor Venanzio aveva chiuso gli occhi ed era stato preso da un tremito che andava aumentando sempre più. Arrivato il medico, l'ha visitato e ha detto che il malato era in condizioni disperate. A questa notizia il Maralli è diventato di tutti i colori. Non poteva star più fermo e non faceva che ripetere:
«Zio Coraggio, son qua io! Zio Coraggio, son qua io!»
Per metter fine a questa scena tragica, son corso nella stanza d'aspetto e ho preso le lenti di Ambrogio, che egli aveva lasciato ieri sera sul suo tavolino, con l'intenzione di portarle al signor Venanzio, e che avrebbero fatto il miracolo di guarirlo immediatamente. Ma quando son ritornato, la porta era chiusa, e di fuori stava mio cognato e Virginia. Il Maralli era piuttosto allegro e ho sentito che diceva:
«Ha detto al notaro che sarebbe stata una cosa lesta, e questo, capirai, è un buon segno, perché vuol dire che ci saranno pochi legati».
E a me, che avevo steso la mano per aprire la maniglia della bussola, ha soggiunto:
«Lascia andare, non si può entrare, c'è il notaro, fa il testamento».
Di lì a poco mio cognato se n'è andato nello studio, perché gli è venuto un cliente, e anche Virginia è andata via, raccomandandomi di star lì e di avvertirla appena fosse uscito il notaro. Ma io invece, quando il notaro è uscito, sono entrato in camera e, presa la trombetta, ho gridato al signor Venanzio:
«Non dia retta al dottore! Lei si è impaurito perché non ci vedeva più coi suoi occhiali! Ma si tratta probabilmente di un indebolimento di vista! Provi questi d'Ambrogio, che sono più forti dei suoi!»
E, messogli sul naso le lenti che avevo con me, gli ho presentato davanti agli occhi il Corriere della Sera. Il signor Venanzio, allora, nel vedere che ci vedeva, si è calmato subito. Poi ha fatto il confronto fra le due paia di lenti e, abbracciandomi, mi ha detto:
«Ma tu, ragazzo mio, sei un portento! Tu hai un acume molto superiore alla tua età e diventerai certamente qualcosa di grosso! E mio nipote dov'è?»
«Era lì fuori, ma ora è nel suo studio».
E che diceva?»
«Diceva che se lei si sbrigava presto col notaro era buon segno, perché significava che c'erano pochi legati».
A queste parole il vecchio ha dato in una tal risata che credo non ne abbia mai fatte di simili in tutta la sua vita. E poi, regalandomi i suoi occhiali d'oro che gli avevo chiesto e che gli erano ormai inutili, ha esclamato:
«Questa poi è la più carina di tutte! E ora non mi dispiace che d'una cosa, di non potere, quando sarò morto, risuscitare per assistere all'apertura del testamento. Rimorirai da ridere!»
È tornato Ambrogio, tutto impensierito, perché il medico gli ha detto che ha una nevrastenia acuta e gli ha ordinato di smettere di fumare e di mettersi in assoluto riposo.
«Pensare», diceva quel pover'uomo, «che non posso fare né una cosa né l'altra. Come fo a mettermi in riposo se ho bisogno di lavorare per vivere? E come farò io, disgraziato, a smettere di fumare se non ho mai fumato in vita mia neppure una sigaretta?»
Ma io l'ho tolto da ogni imbarazzo e, presentandogli gli occhiali d'oro del signor Venanzio, gli ho detto: «Si provi un po' queste lenti e vedrà che gli passerà la nevrastenia».
Bisognava vedere la gioia d'Ambrogio.
Pareva diventato pazzo e voleva sapere una quantità di come e di perché. Ma io ho tagliato corto dicendogli: «Questi occhiali mi sono stati regalati dal signor Venanzio e io li regalo a lei. Se li tenga e non cerchi altro». 19 gennaio. Il Maralli da ieri sera è di un umore terribile. Prima di tutto se l'ha prese con me perché non l'avevo avvertito, come mi era stato detto, quando il notaro era uscito dalla camera del signor Venanzio. E poi era molto preoccupato perché non riusciva a spiegarsi il miglioramento avvenuto nelle condizioni di salute di suo zio. Così, a un tratto, senza una causa, mentre il medico aveva detto prima che si trattava di una cosa grave. Damani era anche più nero di ieri sera e me ne ha dette di tutti i colori perché gli buttai nel caminetto la sua vecchia cartella tutta strappata e scarabocchiata, mettendogli invece sulla scrivania una cartella nuova, tutta dorata, che è una bellezza. E questa è la gratitudine per aver avuto il gentile pensiero di fargli un regalo. Pare, a quanto ho potuto capire, che nella cartella vecchia vi fossero delle carte e dei documenti importantissimi che riguardavano un processo e che ora, per la loro mancanza, il Maralli non sappia più dove battere la testa. Fortunatamente era loro della scuola e me ne sono andato via lasciando che si sfogasse con Ambrogio. Quando sono tornato di scuola, ho trovato mio cognato anche più nero di stamani. Il signor Venanzio gli aveva detto che ero stato io che l'avevo guarito, dandogli le lenti di Ambrogio. E Ambrogio poi gli aveva raccontato d'essere stato guarito pure da me per avergli dato le lenti del signor Venanzio.
«Voglio assolutamente sapere come sta questa faccenda!» ha detto il Maralli, sgranandomi tanto d'occhi in faccia.
«Ma io che c'entro?»
«C'entri benissimo! Com'è che mio zio non ci vede più con le sue lenti mentre ci vede con quelle di Ambrogio?» «E com'è che Ambrogio non ci vede più con le sue e ci vede con quelle dello zio Venanzio?»
Bisognerebbe sentire un oculista. In quel momento però è venuto Ambrogio esclamando:
«Tutto è spiegato! Guardi, lo vede questo sgraffietto in questa lente? Ebbene, da questo sgraffietto ho riconosciuto che la lente è mia. Queste sono le mie lenti che ho sempre avute, soltanto sono state messe nei cerchietti d'oro di suo zio, capisce?»
A questa rivelazione il Maralli ha cacciato un grido e ha fatto un passo verso di me stendendo un braccio per afferrarmi, ma io ho fatto più presto di lui e son corso a chiudermi in camera.
Che anche questo di cambiare le lenti a due paia d'occhiali sia stato uno scherzo di cattivo genere? Ma chi avrebbe potuto prevedere che per questo scherzo il signor Venanzio e Ambrogio si sarebbero impauriti a quel modo? Ed è colpa mia se i loro medici per questo fatto hanno riscontrato nel primo un caso disperato e nel secondo una nevrastenia acuta.
È un'ora che son chiuso in camera mia. Tanto per passare il tempo, con un bastoncino, una gugliata di refe e uno spillo ritorto, mi son fabbricato una lenza e mi son divertito a pescare nella mia catinella certi pesciolini ritagliati nella carta. 20 gennaio. Stamani Virginia si è intromessa nella questione fra me e il Maralli e pare che egli non mi riporti a casa mia come aveva minacciato di fare.
«Che badi bene, però», ha detto a mia sorella, «che badi di rigar diritto. Io mi son già pentito di quel che ho fatto per lui e ormai basta una goccia per far traboccare il vaso».
21 gennaio. Altro che goccia. Su quel vaso di mio cognato che era lì lì per traboccare c'è cascato addirittura un diluvio e non so proprio di dove cominciare. Andiamo per ordine. La prima causa della mia rovina è stata la passione per la pesca. Ieri, appena ritornato da scuola, presi in camera mia quella lenza che mi ero fabbricato ieri l'altro e andai nella stanza del signor Venanzio con l'intenzione di pescare nella sua catinella per farlo divertire. Disgraziatamente il signor Venanzio dormiva e dormiva in un modo curioso, con la testa arrovesciata sulla spalliera della poltrona e con la bocca spalancata, dalla quale gli usciva un rantolino che andava a finire in un piccolo fischio. Allora cambiai idea. Dietro alla poltrona c'era una tavola e io, montatovi sopra, stando seduto su un panchettino, mi misi per ridere a pescare nella bocca del signor Venanzio, tenendo la lenza al di sopra della sua testa e l'amo sospeso all'altezza della bocca spalancata. Ora, quando si sveglia, pensavo, chissà come rimarrà sorpreso. Disgraziatamente gli venne a un tratto da starnutire e nello starnuto, avendo egli chinata la testa, l'amo andò a posarglisi sulla lingua e, avendo poi richiusa la bocca, gli restò dentro, mentre io, senza accorgermene, per un semplice istinto di pescatore, detti una stratta alla lenza tirando in su. si udì un grido acutissimo e io vidi con mia grande meraviglia attaccato all'amo un dente con due barbe. Nello stesso tempo il signor Venanzio sputava una boccata di sangue. In quel terribile istante, preso da un grande sgomento, gettai la lenza e, sceso con un salto dalla tavola, scappai come un pazzo in camera mia. Dopo un'oretta è venuto mio cognato, seguito da mia sorella, che gli raccomandava:
riportala a casa, magari subito, ma non lo picchiare.
Picchiarlo? Se mi ci mettessi dovrei ammazzarlo, rispondeva il Maralli. No, ma voglio che sappia almeno quel che mi costa l'averlo tenuto una settimana in casa mia.
Quando mi fu dinanzi mi guardò ben bene in faccia e poi disse lentamente, con una calma che mi faceva più paura che se avesse urlato come tante altre volte:
sai, ora son convinto anche io che tu anderai a finire in galera. E t'avverto che io non sarò certo il tuo avvocato difensore. Io, vedi, ho conosciuto molta canaglia, ma tu hai nelle tue intraprese di delinquente delle risorse misteriose, ignorate a tutti gli altri. Per esempio, come avrai fatto a fare un taglio alla lingua di mio zio Venanzio e a portargli via un dente che è stato trovato attaccato a uno spillo ricurvo legato a un filo di refe? E perché hai fatto questo? Chi lo sa? Ma quello che devi sapere è che mio zio vuole assolutamente andar via da casa mia, dove dice di non sentirsi sicuro, e che così, per causa tua, io vado a rischio di perdere una vistosa eredità della quale senza di te potevo dirmi sicuro.
Io non capivo più nulla. Non avevo la forza né di parlare né di muovermi. Il Maralli mi lasciò lì come inebetito. Mia sorella mi disse:
disgraziato!
E se ne andò anche lei. Ah
sì, disgraziato. Disgraziato io! E più disgraziati tutti quelli che hanno a che fare con me.
Sono già le 8, caro giornalino. Il Maralli mi aspetta nello studio per ricondurmi a mio padre, che mi metterà subito in collegio. 22 gennaio. Ho appena 2 minuti di tempo per scrivere 2 righe. Sono a Montaguzzo, nel collegio Pierpaoli, e profitto di questo momento in cui mi trovo solo in camerata, con la scusa di prendere dal mio baule la biancheria che mi è necessaria per la mia toilette. Proprio così. Ieri mattina il Maralli mi riaccompagnò dal babbo, al quale raccontò tutto quello che gli era successo per causa mia. E allora il babbo, al racconto finito, non disse altro che queste parole:
me l'aspettavo. Tant'è vero che il suo baule con tutto il corredo richiesto dal collegio Pierpaoli è su, bello e pronto. Partiremo subito con la corsa delle 9:45.
Giornalino mio, non ho coraggio di descrivere qui la scena della separazione dalla mamma, dall'Ada, dalla Caterina. Si piangeva tutti come tante fontane. E anche ora, nel ripensarci, mi vengono giù su queste pagine i goccioloni a 4 a 4. Povera mamma, in quel momento ho capito quanto bene mi vuole. E ora che sono così lontano da lei, capisco quanto bene le voglio io. Basta. Il fatto è che dopo 2 ore di treno e 4 di diligenza sono arrivato qui, dove il babbo mi ha consegnato al direttore e mi ha detto, lasciandomi:
speriamo che quando ritornerò a prenderti possa trovare un ragazzo diverso da quello che lascio.
Mi riescirà di diventare diverso da quel che sono? Sento la voce della direttrice. Mi hanno messo la divisa del collegio, che è bigia, col berrettino da soldato, la tunica con una doppia fila di bei bottoni d'argento e i calzoni lunghi con le bande rosso scure. I calzoni lunghi mi stanno benissimo, ma però la divisa del collegio Pierpaoli non ha sciabola. E anche questo per me è stato un bel dispiacere. 29 gennaio. È una settimana, giornalino mio, che non ho scritto più un rigo in queste tue pagine, nelle quali in questi giorni avrei avuto pur tante cose tristi e comiche da confidare e anche tante lacrime da versare. Ma qui, in questo stabilimento carcerario che chiamano collegio, non siamo mai soli, neppure quando si dorme, e la libertà non penetra mai per nessuno, neppure per un minuto secondo. Il direttore si chiama il signor Stanislao ed è un uomo secco secco e lungo lungo, con due gran baffoni brizzolati che quando si arrabbia gli treman tutti, e con una zazzera di capelli nerissimi che gli vengono in avanti, appiccicati sulle tempie, e gli danno l'aria di un grand'uomo.